www.redigio.it e la storia continua. ...1910 circa, e arriva l'automobile, ma il treno va più lontano. C'è uno scontro aereo. Il treno, le strade, il tram, l'auto, e in una città di provincia, e la marina. E tutto questo nell'ambito delle comunicazioni. Il tram, il termine di origine americana, finalmente è scomparsa la filovia a cavalli, infelice esperimento di un mezzo che ha chiaramente dimostrato di non poter competere con il tramway elettrico, ma scrive un giornale dell'epoca. Le municipalità intuiscono che il tram costa meno, è più efficiente e pulito dell'omnibus a cavalli. Si eliminano allora le stalle, sostituite da officine e depositi. Le strade rimangono pulite e la resa dei nuovi veicoli è costante. Milano, nel 1885, disponeva già di una complessa rete tranviaria a cavalli formata da una circonvallazione da 11 linee radiali. Malgrado la modesta entità del biglietto, date le allora relativamente ridotte dimensioni della città, le persone dei ceti meno abbienti utilizzavano sempre il Caval di San Francesco per andare a un capo all'altro di Milano. La società anonima Omnibus, che gestisce il servizio, si adegua ai tempi nel 1893 e inaugura la linea tranviaria elettrica ad accumulatori Milano-Monza. Ma la città ne è entusiasta. Con tramvai, la domenica si va in gita al celebre parco della cittadina Brianzola, anche sede di una sontuosa villa reale. Il percorso di 15 km viene coperto in 45 minuti. Due anni dopo, la stessa SAU istituisce il servizio trasporto salme su convoglio tranviario, con partenza dalla stazione funebre di Via Bramante. E nel 1907 si realizza una seconda stazione funebre a Porta Romana. Le vetture nere, i vetri schermati da persiane, ornati da sculture e fregi in puro stile Liberty, arrivano fino al cimitero del Musocco, ultima dimora dei milanesi. Milano è orgogliosa di questo mesto servizio. Quando viene inaugurato si fa notare che soltanto un'altra città al mondo, la brasiliana Bahia, ha un tram funebre simile a quello dei Meneghini. Le strade della città, percorse da carrozze e carri, sono bianche e polverose, soprattutto d'estate, anche perché inesistente l'asfaltatura, e sono pochissime quelle selciate o rivestite di ciottoli. Provvede a bagnarle nel 1908 la Foca Barbisa, cioè la foca con i baffi, una vettura tranviaria cisterna che lascia uscire due spruzzi ai lati anteriori. La rete tranviaria è diventata nel 1910 molto fitta e la gente sbaglia spesso convoglio. Gli analfabeti sono ancora molti e non saprebbero leggere le scritte. Si fissa allora sulla parte anteriore delle vetture il numero della linea e tutti lo riconoscono facilmente. L'auto. L'auto è il veicolo che rivoluzionerà le comunicazioni e i trasporti, ma non lo si capisce subito. La si considera dapprima con meraviglia, poi con diffidenza a causa del suo rumore e della sua pericolosa velocità. Nei primi anni del secolo conquista però tutti i modernisti, gli anticonformisti e gli spericolati. Nel 1901, nel Michigan, un certo Henry Ford sfida con un suo prototipo il signor Alexander Winton. Vince il primo facendo sul tragitto una media di 72 km all'ora. Nel 1909 Ettore Bugatti, un geniale meccanico italiano, apre a Strasburgo una piccola officina in cui mette a punto uno splendido veicolo da corsa detto tipo 13. Si diffondono nel frattempo le corse automobilistiche per gli appassionati e nel 1894 si era inaugurata la Parigi-Rouen. Nel 1895 la Parigi-Bordeaux-Parigi. Il vincitore aveva percorso i 1200 km alla media di 25,60 in 48 ore e 47 minuti, che allora era un tempo sconvolgente. Nel 1911 la Isotta Fraschini costruisce una delle prime torpedo, la B28-35HP, con motore B-blocco di 7.964 centimetri cubi. E nello stesso anno la Fiat produce due vetture da corsa, la S74 e la S76, con la trasmissione a catena su ruote posteriori. A pochi mesi di distanza, la Lancia realizza la IZ militare, un veicolo che verrà usato nella guerra in Libia. Per gli svaghi dei ricchi, nello stesso periodo, la Lancia costruisce la ETA, la Epsilon e la Delta. Quest'ultima è una bomba, raggiunge i 115 km orari. Le auto, dunque, si diffondono, prodotte anche in serie dalla casa torinese. Qualcuno, usufruendo dei sussidi del Ministero dei Trasporti, allestisce delle linee automobilistiche in servizio sussidiario alle diligenze. Nel 1909 queste linee sono 11, un anno dopo sono già 62 e lo sviluppo nel settore verrà arrestato nel 1915 quando i mezzi motorizzati saranno requisiti per il fronte. www.redigio.it e la storia continua.